Va bene, buonasera. Dicevo, cominciamo perché, perché in realtà io questa sera non so se riuscirò a leggere tutto quello che vorrei leggervi e non sono riuscita a fare una selezione adeguata, credo, perché sono tantissime le cose che avrei voglia di raccontarvi. E invece dovremmo fare una cernita che in ampia misura affiderò al caso, nel senso che comincio a raccontarvi quello che volevo raccontare, poi quel che riesco a leggere leggo, quel che non riesco a leggere ve lo leggete a casa, che tanto va bene lo stesso. Dunque, la scrittura come sortilegio, lo dico in particolare per Nunzia e Riccardo che non c'erano la volta scorsa, anche per Tommaso. Chiedo scusa anche, ma siccome ho tante cose da tenere davanti insieme, mi devo mettere qui in questa postazione un po' professorale. E, ecco, dico in particolare perché non c'era la volta scorsa, che il tentativo delle letture che stiamo facendo qui a Mecri è un tentativo molto umile, che proprio vorrebbe fare quello che dice, cioè leggere, provare a mostrare, a esporre tra di noi amici il gesto della lettura, così come ciascuno di noi abbiamo cominciato a darci l'incarico della ostensione in quattro, cioè io, Tommaso, Francesco e Enrico. Dicevo, ostendere, mostrare il gesto con il quale ciascuno di noi pratica la lettura. Ovviamente ogni lettura è unica e irripetibile, e allora si tratta di fare un'operazione di testimonianza, direi così, no? Che, dicevamo la volta scorsa, in realtà chiede la rottura di una prima soglia del pudore, perché la lettura è per tutti noi soprattutto una lettura segreta. Noi leggiamo segretamente, leggiamo a bassa voce, leggiamo nel silenzio, leggiamo a letto, leggiamo nel nostro studio, leggiamo componendo un universo intimo che non siamo abituati a mettere in comune, insomma, no? E quindi c'è una specie di richiesta che noi facciamo a noi stessi nell'immaginare e in condurre queste letture, che è una richiesta di sincerità. A che cosa può servire per chi ascolta una lettura, segue una lettura, il fatto che un altro sia sincero? Credo a niente. Penso che non serva a niente. Penso che non sia un atto di servizio, ecco, quello delle letture. Voglio dire che moltissime delle attività che svolgiamo a Mecri sono atti di servizio, nel senso alto del termine. Per me il lavoro è servizio principalmente. Sono atti di servizio che mirano a costruire un territorio comune, condiviso, dei linguaggi comuni, condivisi, in vista di un futuro, di quel futuro laboratorio che vorremmo che Mecri diventasse. Invece le letture sono come degli esercizi fini a se stessi. Non è che non si tratta di apprendere qualcosa, di incontrare un linguaggio altro, perché per lo più appunto sono testi che tutti noi abbiamo nelle nostre biblioteche domestiche o che possiamo facilmente leggere, perché spesso sono anche letture che già abbiamo fatto, che condividiamo, insomma. Allora, perché una persona dovrebbe avere il piacere, che poi non è un piacere, perché dicevo c'è un grande imbarazzo nel compiere questo gesto, non è fare una conferenza, no? È un'altra operazione. Perché una persona che legge dovrebbe fare questo esercizio davanti ad altri, no? Del condividere la lettura. Allora, l'idea che ci guida è che, perché ci ha guidati quando abbiamo programmato le letture, è che in realtà noi abbiamo disimparato la lettura, proprio facendolo un atto privato, proprio facendolo un atto silenzioso, proprio rendendolo un atto ascetico, no? Noi e il nostro oggetto, abbiamo tolto all'esercizio della lettura tutta una dimensione carnale, corporea, fonetica, sonora, sudacchiata, fisica, insomma, che invece essa aveva quando abbiamo imparato a leggere. Cioè, io raccontavo, quando parlavamo del programma, a Tommaso, Enrico e Francesco, che la mia idea era proprio di provare a recuperare da adulto che insomma ha una certa pratica di lettura alle spalle, e quindi senza far finta di balbettare, ma provare a recuperare quella dimensione, a ricordare, a reincorporare quella dimensione balbuziente di quando compitavamo, no? I nostri primi sussidiari, i nostri primi libri di lettura, dove ogni parola era una conquista. Era una conquista del corpo, io ricordo, no? Del corpo, anche del corpo fonetico, appunto. Però ovviamente leggiamo da adulti e quindi la lettura è questo, ma anche il riversare in quel compitare, in quella lettura balbuziente, un riversare ciò che si è. Ciò che si è. E allora quando uno decide di raccontare a un altro cosa sta leggendo e come vorrebbe leggerlo, anche solo abbozzare la postura del lettore di qualcosa che ama, evidentemente ognuno di noi ha scelto qualcosa che ama da proporvi, ecco, quando costui fa questo tipo di operazione, in verità sta provando a farsi a suo modo caleidoscopio del mondo, dicevamo la volta scorsa, no? Cioè cerca di far rigirare, no? Le luci della propria storia, della propria provenienza, delle proprie emozioni, delle proprie conoscenze, delle proprie competenze, in un gesto che semplicemente si compie, ecco, che sia all'altezza di un gesto vero. Ecco, questi due aspetti, allora, da una parte la sillabazione, il compitare del lettore inerme, e dall'altra parte la consapevolezza che inermi non si è, e quindi la presa in carico di queste proprie armi, provando a ricondurle nel gesto applicativo, insomma, che poi le ha formate queste armi. Dunque, la volta scorsa ci siamo concentrati nella lettura sul primo grande romanzo di Elsa Morante, che è lei. Come vedete, sono riuscita a passare dal cartaceo umile di cui la volta scorsa ci siamo dotati all'immagine scansionata, che è proprio bella. E allora dicevamo la volta scorsa che, concentrandoci sul primo romanzo, ovvero Menzogna e Sortilegio, che è un romanzo del 1948 di Elsa Morante, in verità stavamo ponendo l'orizzonte entro il quale, secondo me, Elsa Morante avrebbe continuato a muoversi negli anni successivi. Ero molto intimorita la volta scorsa perché pensavo, insomma, tutti o molti avranno letto Menzogna e Sortilegio, e quindi sarà difficile per me raccontare loro Menzogna e Sortilegio. E poi in realtà ho visto che in ampia misura l'abbiamo letta insieme, ma che è stato per me un gran sollievo, anche perché così non saprete mai, se non leggendolo, se è realistica la storia che vi ho raccontato, ricostruendo gli ampi stralci di queste 1000 pagine di cui si compone il romanzo. Ma insomma, l'orizzonte generale in cui si muove Elsa Morante, proponevo la volta scorsa, è il problema, insomma, è quello della verità e della realtà. Cosa assai strana, detta così, perché Elsa Morante è nota soprattutto, è stata nota soprattutto per le sue qualità di scrittrice fantastica, insomma, no? E poi Menzogna e Sortilegio ha proprio come perno della sua architettura narrativa l'idea che ogni dire è menzogna, che il racconto è menzogna, che la memoria è menzogna, che non c'è altro che menzogna. Vi ricordate, abbiamo aperto con la lettura di questo lungo esergo di Elsa, la protagonista del romanzo, che meravigliosamente racconta della sua malattia, malattia che proviene da un'eredità che ne ha lasciato i suoi genitori. L'eredità è triplice: la prima è la paura, la seconda è un enigma, e la terza malattia è la menzogna, di cui lei è la più malata di tutti. Infatti dice: io mento, ecco, il mentitore di tutti i mentitori l'avete qua. E adesso comincio questa storia che è assolutamente veritiera, punto, e segue. Allora, il paradosso del mentitore, dicevamo, no? È dentro questo quadro, questa bolla magica che si muove, tutta la idea di verità che Elsa Morante ritiene competa specificamente a quello che lei chiama il romanziere, ricordate? Poi oggi lo chiamerà, lo vediamo, lo scrittore, che lei distingue nettamente dallo scrivente. Dice: ci sono scriventi che passano per scrittori e sono in realtà appunto dei facitori di parole, avrebbe detto qualcuno, avrebbe detto Platone, facitori di segni, insomma, no? ma non sono scrittori. E sul compito dello scrittore e sul suo particolarissimo rapporto con la verità, Elsa Morante scrisse il testo da cui pure abbiamo letto degli stralci mercoledì scorso, che è un breve saggio che si intitola Sul romanzo, è un saggio del 1959. Insomma, gira e rigira, il nostro primo tema era la verità, la realtà e il modo in cui l'arte, e con questa parola però si intende tutto un universo, no? Già Elsa Morante, ricordate, scriveva che romanzo, cioè che non, lei non capiva proprio la differenza tra romanzo e poesia, dicevano cosa c'è, o tra un romanzo e quelli che si chiamano invece i testi drammaturgici, no? I testi per il teatro. Lei diceva ciò che caratterizza un romanzo è semplicemente il fatto di essere un'opera nella quale integralmente il mondo si riverbera, punto. È bellissimo. Quindi anche una cattedrale è un romanzo, no? Quindi anche una scultura è un romanzo, quindi facilissimo, quindi anche una poesia laddove sia. E cioè quella differenza tanto tra i racconti e i romanzi. I racconti sono una prospettiva nell'incontro col mondo e quindi sono una parte, no? del mondo. Invece il romanzo è un mondo in figura, il mondo in figura, cioè il mondo vero, visto che ogni verità, pure questo passaggio era cruciale nel saggio della Morante, visto che ogni verità è rappresentazione, punto a capo. E lasciandoci queste eredità a loro volta enigmatiche, appunto, Elsa Morante poneva la questione, riprendo il filo, di come l'arte si rapporti al tema della verità. In sostanza, qua non riprendo altro, chiudiamo insomma il piccolo resumé, in sostanza il percorso della Morante che abbiamo cercato di suggerire mercoledì scorso mostrava come la verità sia costruzione attraverso la menzogna della favola. Ogni verità è un costrutto ed è un costrutto favolistico, fatto, questa bella parola che lei usa, no? In senso positivo, fatto di fole. Sono fole, no? Sempre fole che si rinnovano, o le favole che sa raccontare chi è malato di quella malattia fantastica, quel morbo fantastico, diceva lei, il morbo del fantasticare, cioè del far fantasmi, del generare fantasmi, di cui la piccola Elsa era una prima incarnazione. La verità come costruzione e costruzione attraverso la menzogna della favola. Questa è la prima visione, secondo me, di Elsa Morante, scrittrice. Se questo è il lavoro su cui secondo me, in cui secondo me confluisce la ricerca di Elsa Morante degli anni 40 e su cui continua a insistere anche negli anni 50, nella prima parte degli anni 50, tuttavia proprio nello svolgersi del decennio anni 50 e poi nel passaggio agli anni 60, che sono gli anni su cui vorrei concentrarmi oggi, accade qualcosa che è molto interessante a mio avviso. Accade non una svolta rispetto a questa prima posizione del problema, ma un ricamo interno a questa posizione del problema, un approfondimento, potremmo dire, una precisazione, che formulerei in via preliminare così. Dalla verità come costruzione attraverso la menzogna della favola alla verità come memoria di ciò che non è mai stato. È un po' questo, possiamo tenercelo come una specie di esergo, no? Non è molto diverso questo secondo modo di dire, la verità come memoria di ciò che non è mai stato, visto che la parola memoria, pure Elsa Morante ci ha riflettuto molto, ci ha insistito molto, memoria è da intendersi come nuovamente costruzione di verità. Non c'è costruzione di verità se non attraverso la memoria. Costruzione di verità attraverso il sortileggio della memoria, cioè nuovamente attraverso questo magmatico ventre fantastico che è la menzogna, ciò che Morante chiama la menzogna. Ossia la folla, la favola, il racconto. Ricordate ciò che strega, che poi nella dedica del 48, del romanzo del 48, era anche ovviamente la grande madre, la madre è la folla, la madre è la strega, la madre è il racconto, ciò che genera verità, appunto, con tutte le ambiguità del caso. Ma cosa vuol dire memoria di ciò che non è mai stato? Beh, uno può dire un fantasma non è mai stato, te lo sei inventato tu. Ma non è proprio questo, non è neanche il tema della invenzione quello che anima, secondo me, la ricerca di Morante negli anni 50. Anni 50 che poi, come dire, conflueranno nel grande, e anche questo notissimo, secondo romanzo di Morante, che si intitola, sapete già, L'isola di Arturo, che è del 57. E so, ad esempio, che Michela L'isola di Arturo l'ha letta, da? Perché lo si fa passare per un romanzo, è fatto così come da bambina, l'hai letto?
Sì, non dicevo.
Un romanzo incestuoso e pornografico, te l'ho fatto leggere, è bellissimo, ma che professore in gamba, brava.
Sarebbe
a caso di rileggerlo, se no, questo lo vedrai tu. Ma insomma, certo, L'isola di Arturo è un romanzo di formazione. Ecco, il protagonista è Arturo, che è uno dei numerosi pischelletti che animano, che affollano i romanzi della Morante, i bambinielli, i pischelletti, i pazzarielli, ne parlavamo già la volta scorsa, che sono tutto un universo fantasmagorico che segue, che traccia l'affresco visionario di quello che, e questa è la mia proposta, di quello che prima chiamavo ciò che non è mai stato. Ciò che non è mai stato. Ciò che non è del tempo, ciò che non è nel tempo, ciò che non è del tempo. In qualche modo, quando Elsa Morante anima i suoi fanciulletti, i suoi animali, ricordate l'ode al gatto Alvaro, che poi è il suo Useppe Mandulino, amatissimo, di cui vi ho letto l'ode funebre. Appunto, tutta questa dimensione che è stata intesa, no, come un po' arcadica della scrittura, della poesia, dell'arte di Morante, in verità, secondo me, non c'entra niente con questa dimensione leggiadra, nel senso della, appunto, del fanciullesco, eccetera. No? Tutto questo universo riguarda invece, appunto, ciò che non è mai stato. E non è mai stato perché non è nel tempo, non appartiene al tempo. Voglio dire che i fanciulli